Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Questa settimana, dato che ci avviciniamo agli Oscar, abbiamo deciso di fare dei pronostici, ovvero io intervisterò Roberta sui pronostici,
sì,
chiedendole
sarò,
appunto...
Sarò la veggente.
Sì, tu sarai la veggente, esatto. Io ti chiederò cosa ne pensi delle varie categorie, insomma, chi secondo te vincerà. Ovviamente... Ovviamente dobbiamo fare un appunto, edizione particolare prima di tutto, perché lo sappiamo ormai da un anno in che situazione siamo, e comunque ci sentiamo di escludere dai nostri pronostici alcune categorie proprio per l'impossibilità di vedere tutto il materiale,
certo,
candidato.
Sì.
Le categorie in questione sono cortometraggio, cortometraggio documentario, cortometraggio d'animazione e anche documentario, sul quale però dopo faremo un appunto,
sì,
a fine episodio. Quindi... Come la notte degli Oscar, in cui io sono il presentatore, direi di iniziare dal primo pronostico.
Ok, io adesso prendo la mia palla di vetro e...
Pensavo
leggerò...
la bustina dove c'hai già tutte le premonizioni.
Leggerò il futuro. Comunque voglio dire, io negli anni, me la dirò un po', non mi sono quasi mai sbagliata, nel senso che è un po' così, un po' a sensazione più che altro. Li ho azzeccati l'ultimo anno, no, non so se era l'ultimo anno, forse sì, era l'ultimo anno quando ho vinto Parasite. Io le ho azzeccate quasi tutte le categorie, infatti ho vinto anche un premio, perché c'era in palio un DVD che avrebbe vinto chi, insomma, indovinava più film, l'ho vinto. Quindi posso tirarmela? Andiamo.
Ok.
Okay.
Ma c'è anche quest'anno questo concorso?
Non lo so, non lo so, è una pagina di cinema che ha indetto questo concorso.
Ma
l'anno
scorso.
Ma che
DVD hai vinto, scusa?
Era a sorteggio, un po' a scatola chiusa. E era alla fine Green Book.
Ah.
Vabbè, non male.
Se non ce l'avevi.
No, non ce l'avevo, allora. Quindi sì. Dai.
Allora, cominciamo. Ovviamente partiamo dalle categorie più in sordina, mi viene da dire, quelle tecniche.
Ok, vai.
Allora, miglior sonoro, che da quest'anno è stato unito al miglior montaggio sonoro, perché le due categorie erano diverse,
sì,
cioè erano separate. Quest'anno, con mia sorpresa, sono state unite, quindi sia il montaggio sonoro che il sonoro di per sé sono in un'unica categoria. Comunque andiamo a leggere i candidati. Notizie dal mondo.
Okay.
Poi abbiamo Greyhound, Il nemico invisibile, Mank, famosissimo di Fincher, l'unico film,
sì,
che, cioè, che è uscito praticamente.
Tra l'altro, penso, se non mi sbaglio, è quello con più candidature quest'anno.
Probabile, credo,
sì,
proprio di sì. Poi abbiamo Soul, anche questo qui ormai è uscito su Disney Plus, e Sound of Metal, che è su Amazon Prime.
Esatto.
Allora, qui voglio fare un appunto prima,
vai,
di andare a chiederti il pronostico, ovvero perché non c'è Tenet in questa categoria?
Bella domanda, l'hanno escluso un po' da quasi tutte le categorie. A mio avviso meritava quantomeno la candidatura in questa categoria, perché effettivamente il sonoro spicca e merita. Non so perché, sinceramente.
Sarà,
non
da,
l'ho capita.
Sarà da chiedere, però il mio istinto mi dice che è una presa di posizione.
Ok.
Nei confronti
sì,
di noi sappiamo chi.
Eh sì, il regista che non si può nominare perché genera sempre tante polemiche, però effettivamente in questo caso non avrebbe rubato nulla a nessuno.
Ma perché un film come Tenet secondo me va candidato in queste categorie.
Esatto, perché comunque un film prettamente, diciamo, il cui valore è prettamente tecnico, è un dato, cioè, oggettivo. Esatto. Quindi io ti dico, ti dico quello che per me meriterebbe, cioè Sound of Metal, la vittoria, e ti dico anche che vincerà Sound of Metal.
Ok, quindi se c'è il Fanta Oscar, segnatevi questa...
Sound of Metal, perché...
Sound of Metal, esatto.
Obiettivamente, a parte un grande film, ma il sonoro veramente spicca, è meraviglioso, quindi...
Ok, andiamo avanti.
Ok,
quindi canzone originale.
Qui diciamo è abbastanza chiamata, vai con le candidature.
Ok, Fight for You, però scusate, non posso dirvi anche chi la canta perché adesso
sennò
perdo tutto il tempo del mondo. Hear My Voice, questo è il processo dei Chicago 7, come si dice, casa mia. Husavik, Eurovision Song Contest. Questa canzone qui in realtà è molto bella, perché questo film io l'ho visto. Poi abbiamo Io Sì, di Laura Pausini.
Lei la nominiamo.
Esatto. E poi Speak Now, Quella notte a Miami è il film.
Ok, qui stando anche Golden Globe, insomma, secondo me è molto chiamata come vittoria. Io direi Io Sì.
Quindi ce lo portiamo a casa questo
secondo
Oscar?
Secondo me sì, ce lo portiamo a casa.
Ma io non ho capito una cosa, ma la sera degli Oscar queste povere persone si esibiranno? Perché io ho letto, cioè, come al solito ogni anno chi è candidato alla canzone comunque poi si esibisce sul palco del Kodak Theater, no? A Los Angeles. Però non ho ben capito, perché devo dire che è molto deprimente come edizione degli Oscar, quindi non mi sono informata granché sulle modalità. E mi domandavo se Laura Pausini e company devono fare un'esibizione tramite Zoom a questo punto.
Non so se effettivamente si recheranno lì di persona, non credo. Comunque al massimo ringrazieranno un video, come si fa insomma, no, di solito, quindi...
Mamma mia, che depressione.
Non so, magari organizzeranno qualche esibizione così un po' estemporanea, non lo so sinceramente.
Lo scopriremo comunque.
Sì. Poi, sarà una sorpresa.
Andiamo avanti, miglior colonna sonora, quindi rimaniamo in tema musica.
Ok.
Abbiamo la colonna sonora di The Five Bloods, film che tu hai visto.
Sì.
Poi la colonna sonora di Minari, poi di Notizie dal Mondo, di Mank e di Soul. Tra l'altro su Mank e Soul volevo fare un appunto, perché entrambi sono state scritte da Trent Reznor, che è il cantante dei Nine Inch Nails. Cavolo,
cavolo,
si è preso due candidature in una botta sola.
Sì. Non so se era mai successo. Comunque,
beh, Scarlett lo scorso anno ha preso due candidature in una botta sola. Detto volgarmente, però insomma.
Sempre nella stessa categoria.
Beh, era attrice, protagonista e non protagonista.
Però dico proprio nella stessa categoria, è strano.
È strano, effettivamente. Potremmo andare forse a fare qualche ricerca, però effettivamente sì, bravo Trent.
È bravissimo. Comunque, vabbè, pensando un po' a questi film, diciamo, la colonna sonora che mi ha colpita di più, mi era piaciuta molto quella di The Five Bloods, non penso che vincerà, qui mi sento Soul.
Quindi
anche
Trent.
Quella, sì, anche quella è molto bella, quindi mi sento Soul.
Okay, ti senti sola? Sì. Allora, andiamo avanti. Migliori effetti speciali. Ecco, qui volevo fare un appunto sui film candidati, perché noi siamo abituati che i migliori effetti speciali sono comunque relativi a dei film fantastici o comunque di avventura. In generale quest'anno praticamente non è uscito nulla di questo genere qui, a parte due che vedo qua, che uno è Mulan e l'altro forse è Tenet, perché è di azione e pieno di effetti speciali.
Sì.
Ricordiamo la scena di Tenet con l'aereo, ma quale effetto speciale? Quella è tutta realtà.
Oh,
comunque, andiamo a leggere i candidati. Allora, l'unico insuperabile, Ivan.
Non l'ho visto,
questo
sono
sta
un po' in
su Disney Plus.
Okay.
Poi Mulan, anche qui Disney Plus, Tenet, The Midnight Sky e Love and Monsters.
Guarda, qui sono un po' in difficoltà, sinceramente. Mi baso su
quello che hai visto, insomma.
Sì, insomma, io magari escluderei The Midnight Sky, che a parte è un film mediocre, non è granché, però. Non so, forse effetti speciali, direi un Mulan. Non so.
Mulan, sì. Guarda, può essere
anche
che
Tenet.
Anche Tenet possa vincere in questa categoria. Comunque sì, io andrei su questi due film qua. Ok, andiamo avanti. Rimaniamo sempre in tema apparenza.
Vai.
Trucco e parrucco, come lo chiamo io. Allora, noi qua siamo dei maestri, normalmente, però non vedo candidati italiani.
No,
a parte
diciamo sì.
Allora, cominciamo. Pinocchio, film di Garrone, che è uscito 10 anni fa, sto film. Cioè, sono passati talmente tanti anni che lo ritroviamo candidato adesso.
Questo ti fa capire effettivamente quanto è cambiata la percezione del tempo durante la pandemia. Cioè, veramente sembra che l'ho visto 10 anni fa sto film al cinema, invece...
Esatto, perché eri al cinema.
Sì.
Allora, poi abbiamo Legge Americana, che so che ti sei addormentata.
Sì, Legge Americana, mamma mia, veramente... film brutto, secondo me. È brutto proprio.
Poi abbiamo Emma.
Ok.
Con Anya Taylor-Joy.
Yes.
Ma Rainey's Black Bottom.
Ok, questo anche sta su Netflix, è molto carino.
Ok. E l'ultimo è sempre Mank. Secondo me Mank l'hanno buttato in una categoria perché non avevano niente da...
Hanno riempito un buco.
Esatto.
Guarda, io qui in realtà... Anche se non mi ha colpita particolarmente, diciamo, la parte così sia di costumi sia di trucco di Pinocchio, però...
Costumi è un'altra categoria,
sì,
però.
Sì, sì, però diciamo, è anche lì è candidato, perché...
Esatto.
E, mi sento di fare per Pinocchio, perché comunque voglio bene a Garrone, il film non mi ha fatto impazzire, però insomma, da italiano si tifa.
E quindi la stessa domanda per i costumi, dal momento che i candidati sono gli stessi, tranne Legge Americana, praticamente.
Lo direi, sì.
E anche qui abbiamo Emma, Pinocchio, Mulan, Ma Rainey's Black Bottom e Mank. Anche qui Mank buttato a caso. Quindi io, guarda, secondo me in genere questi film i film in costume come Emma vincono poi questa categoria. Però anche qui, dai, possiamo tifare Pinocchio.
Dai, sì, tifiamo, anche se probabilmente non vincerà.
Cioè, portare però... a casa una tripletta tra Laura Pausini e questi due sarebbe un'ottima cosa, anche perché il costumista di Pinocchio, anche il truccatore, sono comunque italiani, credo. Sì, esatto.
Dalia Colli, sì, sì.
Sì, Francesco Pecoretti e Mark Collier, vabbè, che vabbè. Si trova là in mezzo
a collaborare. Dalia Colli.
Esatto. Mentre per i costumi c'è Massimo Cantini Parrini, quindi sì. Strano che non sia Milena Canonero, c'è sempre lei nei costumi, ma quest'anno non c'è. Si è presa, una pausa. Comunque.
Dai. Sì, non so se vincerà Pinocchio in entrambe le categorie, però tifiamo per lui, dai.
Eh sì, diciamo, dai, per forza. Sì. Comunque, scenografia.
Ok.
Anche qui molto tecnica, normalmente molto nostrana, però qui non vedo Italia.
Non c'è Italia.
Ma anche perché, ma che vuoi metterci? No. Cioè, detto proprio tra di noi. Infatti ci hanno messo Manche un'altra volta, che non ho capito per quale motivo. Poi abbiamo Notizie dal mondo, Tenet, The Father, Nulla è come sembra, e Marianne's Black Bottom un'altra volta.
Guarda, io ti dico Marianne's Black Bottom, perché la scenografia, poi vabbè, non è che sono tecnica in questo campo ovviamente, però a gusto, così a sensazione, vedendo il film, è comunque un aspetto che mi ha colpita, quindi se colpisce una che magari di scenografia non ci capisce niente, probabilmente vuol dire che funziona. Quindi io ti direi Marianne's Black Bottom, sì.
Ok, andiamo avanti e manteniamoci sul tecnico. Questa volta tecnico in tutti i sensi, perché c'è il montaggio. Allora, questa è una categoria che a me ogni tanto lascia un po' perplessa, un po' per le candidature, un po' per poi chi vince. Anche qui non vedo Tenet tra i candidati, ma per quale motivo?
Il tema di questo episodio per Melissa è dov'è Tenet?
Ma io effettivamente non capisco per quale motivo non candidate Tenet in queste categorie così tecniche come il sonoro e il montaggio. Che l'avevamo detto anche all'uscita del film, tecnicamente cosa gli vuoi dire? E invece non è stato candidato a questa categoria, che è montaggio, invece secondo me la meritava più di qualche film che vedo qui.
Sì.
Allora, andiamo con i candidati. Vai. And the nominees are... Allora, Il processo ai Chicago 7, The Father, Nulla è come sembra, Sound of Metal, Una donna promettente, ovvero Promising Young Woman, e Nomadland.
Ok. Io qui sono indecisa a livello di sensazioni, perché ci sono comunque due film che mi sono piaciuti molto, cioè Sound of Metal e Una donna promettente, e mi sono piaciuti anche dal punto di vista del montaggio. Probabilmente però il montaggio lo vincerà Il processo ai Chicago 7, cioè mi sento questa cosa. Quindi
sesto senso.
Sì, c'ho una sensazione, secondo me Il processo ai Chicago 7, ora le sbaglierò tutte sicuramente.
Voi intanto segnate, allora, perché io sto perdendo ormai, non segno
più. Sì, no, comunque c'è da dire che effettivamente quest'anno il livello non è altissimissimo, se negli altri anni c'erano dei film che spiccavano particolarmente, quindi anche a livello sia di pubblico sia di critica avevano avuto una certa risposta, per cui dice ok, vincerà questo film in questa categoria. In quest'anno, in questa edizione, faccio un po' più di difficoltà, perché davvero li vedo tutti più o meno sullo stesso livello.
E anche, tra l'altro, questi film non sono, come posso dire, non sono stati sottoposti al giudizio del pubblico, cioè noi, ovvero, se te li vuoi vedere, te li devi andare a cercare.
Esattamente.
Mentre quando uscivano al cinema è tutta un'altra cosa, perché tu magari anche la persona che non si occupa di cinema o comunque non è un appassionato sfegatato, il weekend andava alla sua multisala e magari sceglieva rispetto alla trama o alla locandina.
Sì, è mancato proprio quel riscontro di pubblico che un po' ti faceva capire effettivamente se un film era piaciuto tanto o meno. Quest'anno si fa più difficoltà perché poi sono in piattaforma, quindi di alcuni film si è parlato di più, di altri di meno, però è anche vero che sono circolati poco, perché alcuni film non sono proprio usciti in Italia, quindi, o comunque usciranno dopo gli Oscar.
Esatto.
E quindi si fa davvero difficoltà. Comunque
andiamo avanti. Fotografia, anche qui tecnica. Abbiamo Judas and the Black Messiah, Mank un'altra volta, Il processo ai Chicago 7, Nomadland, Notizie dal mondo. Comunque non avevano nient'altro da candidare, sono sempre gli stessi.
Eh sì, guarda, qui secondo me potrebbe vincere Nomadland, perché c'è una delle poche cose belle di quel film, è proprio la fotografia.
Questa è dura, eh?
Eh sì.
Quel che hai detto è duro.
È duro, sì, anche perché era uno dei film più, diciamo,
chiacchierati,
però poi effettivamente quando è stato visto ha deluso quasi tutti. Quindi da che era super, diciamo, papabile, vincitore in tante categorie, adesso è forse tra i meno papabili, quindi...
Perché
però...
non Mank nella, nella
anche
categoria
Mank,
fotografia?
Però ti dico anche Mank.
Secondo me
vincere.
È forse l'unica cosa che si salva di Mank. Sì, sì, sì. Adesso te lo dico anch'io.
Ti dico, la, secondo me dovrebbe vincere Mank, però vincerà Nomadland. Non lo so, sono combattuta. Mm. Comunque meriterebbero entrambi.
Ok, forse per me Mank, in questo caso faccio anch'io un pronostico, perché era, era originale la fotografia, non era solo il fatto di essere in bianco e nero.
No,
ti ricordi anche la pellicola rovinata?
Sì, sì,
credo
sì.
Che comunque insomma sia, faccia parte della fotografia, esatto. Comunque andiamo avanti, categoria un pochino più chiacchierata. Miglior film d'animazione.
Qui non ci sono troppi rivali, secondo me. Vai con le candidature.
Onward, Oltre la magia, Over the Moon, Il fantastico mondo di Lunaria, Shaun, Vita da pecora, però questo mi fa troppo ridere, poi abbiamo Soul e Wolf Walkers, Il popolo dei lupi.
Ok, secondo te qui? Quanto lo faccio io?
Vabbè, secondo me Soul, perché ormai ne hanno, cioè, è stato proprio così sdoganato, eccetera, eccetera. E ho visto solamente... Onward e Shaun, e ovviamente c'è una categoria di differenza, secondo me, però sai quando il prodotto è Disney Pixar c'è sempre la pompa di lancio, no? Ci sono stati degli anni in cui ha vinto il film in sordina, mi ricordo 2 anni fa, se non sbaglio, vinse Spider-Man, a discapito degli Incredibili 2, che io lo davo super favorito, infatti ci rimasi malissimo.
Era bellissimo comunque.
Esatto, eppure vinse Spider-Man, quindi non si sa mai. Però secondo me Soul dovrebbe insomma vincere a mani basse.
Anche perché è uno dei più belli della Pixar, secondo me, quantomeno degli ultimi anni.
Tra l'altro Soul secondo me era uno dei film che poteva essere candidato anche nella categoria film normale.
Esatto, e non avrebbe tolto niente a nessuno.
Sì, come è successo tra l'altro ad Up qualche anno fa, insomma qualche decennio fa, ormai 10 anni fa, ma anche è successo a Toy Story 3 per esempio. Quindi
mi è dispiaciuto che invece non successe a Coco, che avrebbe meritato quantomeno.
Però non so se, allora nel 2009 se non sbaglio, quando 2010, quando fu candidato Up, c'era già la distinzione tra le due categorie. E non so se poi hanno messo proprio un punto,
una regola, dici?
Una regola per la quale appunto non possono candidare un film d'animazione nella categoria film. Certo che di fronte a un film bellissimo come puoi non candidarlo solo perché è d'animazione?
Esatto, mi sembra ridicolo.
Quindi sì, effettivamente sarebbe da andare a fare qualche ricerca al riguardo, perché Soul ci stava meglio di altri film candidati, poi insomma andremo a leggerli.
Sì.
Comunque, quindi il tuo è Soul,
sì. Mani basse.
Ok, film straniero. Anche qui ovviamente non c'è un film italiano, manco a pagare l'oro. Andiamo a leggere i
È anche
i
vero
titoli.
Che tu gli italiani che avresti candidato.
Il mio film, quello che ho salvato sul computer. Che ho girato l'estate scorsa.
Ah, ecco.
Comunque, allora, Another Round, un altro giro, oppure Drac, chiamatelo come volete, che
Drac,
è danese.
Sì, Wittenberg comunque.
Esatto, Wittenberg è il regista. Poi abbiamo Collective, dalla Romania. The Man Who Sold His Skin, dalla Tunisia. Quo Vadis Aida, Bosnia-Herzegovina. E poi Shannon Denis, e questo è di Hong Kong. Ora, secondo me, di questi film, purtroppo l'unico visibile forse è proprio il Another Round.
Capito, è difficile fare questi pronostici,
esatto.
Insomma, queste categorie, dove comunque in generale è molto complicato reperire i film, se non lo fai illegalmente, con grandi difficoltà non ci riesci. E in questo caso, tra l'altro, anche per, diciamo, il clamore, anche perché poi è un regista molto famoso, secondo me Another Round, c'è cioè un altro giro, che tra l'altro hanno presentato a Roma.
Sì, sì.
Quindi... secondo me vincerà questo, non ci sono troppi rivali.
Anche secondo me vincerà questo.
Poi di solito, diciamo, il film internazionale, salvo alcune eccezioni, penso all'edizione in cui era candidato Roma, che ha vinto Roma poi, e c'era anche Cold War, se non mi sbaglio, sì. Comunque erano film che avevano avuto un certo riscontro, quindi te la potevi un po' giocare. In questo caso no, secondo me, vince un altro giro.
Ok, quindi vince il giro di birra praticamente.
Esatto.
E allora, andiamo avanti. Entriamo un po' nel caldo, nel vivo della situazione.
Ok, vai.
Miglior sceneggiatura non originale, questo, quindi basata,
sempre, queste
basata su magari una storia vera, un romanzo, insomma qualcosa un'epidemia tipo Borat. Comunque andiamo avanti. Allora, la tigre bianca.
Ok.
Borat e il 2 ovviamente.
Sì, seguito di film cinema. Esatto. Io lo farei vincere anche solo per il titolo comunque.
Più che altro basato sulla pandemia.
Bellissimo.
E poi The Father, Nulla è come sembra. E poi Quella notte a Miami e infine Nomadland.
Qui mi sento che vincerà Quella notte a Miami.
Però tu vorresti che vincesse Borat.
Io l'ho amato Borat.
Ma mi pensavo, ma Borat non aveva già vinto la sceneggiatura o era stato candidato quando uscì il primo? Se non sbaglio, sì.
Non mi ricordo, candidato sicuramente, se non mi sbaglio.
Sarebbe clamoroso, però forse no. Tra questi film è stato quello più chiacchierato, anche quello un po' più coraggioso.
Sì, anche Quella notte a Miami però è stato molto, diciamo, discusso. Mi sento di escludere gli altri. Forse The Father, però comunque è un film che non ho visto, diciamo tra quelli principali della categoria, insomma, miglior film, che poi vedremo, è l'unico che non ho visto praticamente, quindi non mi sento di esprimere giudizi, però secondo me qua vince Quella notte a Miami, anche per il tema, insomma.
Ok, per me vince Borat.
Vai, vedremo. Sarebbe una bellissima sorpresa.
Sarebbe proprio
clamoroso.
Comunque, invece adesso andiamo a vedere la sceneggiatura originale, cioè basata sul nulla, inventata totalmente dagli sceneggiatori.
Ok.
Allora, Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, questo mi piace dirlo in inglese,
sì,
Sound of Metal e poi Il processo ai Chicago 7.
Ok, qui secondo me vincerà Judas and the Black Messiah, potrebbe però in realtà giocarsela con Minari. Ho amato molto la sceneggiatura di Minari, quindi io tifo per Minari, però vincerà Judas and the Black Messiah.
Questa è
la palla di vetro si è espressa.
Perché vincerà questo?
Secondo me per il soggetto. Allora, comunque l'Academy dà sempre dei premi che generalmente sono molto politici. Io infatti ho messo sia Judas and the Black Messiah sia Quella notte a Miami per il tema trattato, anche per come è trattato. Nel caso di Judas and the Black Messiah, le pantere nere, quindi la lotta alla discriminazione razziale, insomma, sono delle tematiche che generalmente colpiscono, tra l'altro è raccontata anche bene. È comunque uno dei film migliori, quindi. Però a me è piaciuta molto la delicatezza di Minari. È un tema molto delicato, quello del sogno americano, però raccontato con gli occhi di una famiglia coreana. Mi è piaciuto, però magari lo commenterò più avanti questo film.
Ok, ti faccio una domanda sempre riguardo a questa categoria, perché secondo me qua poteva essere candidato un film che noi abbiamo visto e non capisco perché non è stato candidato, ovvero Palm Springs.
Vero.
Perché?
Vero. Non lo so, sinceramente. L'hanno snobbato agli Oscar.
Divertente, leggera, che sì. Comunque, senza essere proprio pesante per nulla, ti tiene attaccato allo schermo con un fiotto di parole. Lo potresti vedere anche senza guardare il film. Non capisco perché non è stato candidato. Alla fine, secondo me, era la cosa che funzionava di più in quel film. Che mi dici poco, insomma.
No, infatti. Sì, non avrebbe. No, non avrebbe meritato sicuramente, forse al posto del processo di Chicago 7, insomma. Però effettivamente anche gli altri meritano, anche Una donna promettente merita molto per la sceneggiatura, quindi se vincesse non mi stupirei. Però sì, insomma, secondo me vince Judas.
Ok, adesso entriamo nella categoria attori. Iniziamo dall'attrice non protagonista.
Ok.
Allora, Maria Bakalova per Borat, Glenn Close per il tuo film preferito dell'anno. Poi abbiamo Olivia Colman, The Father, Nulla come sembra, Amanda Seyfried per Mank e poi Yoon Yeo Jong per Minari.
Allora, qui secondo me se la giocano ad armi non proprio pari, però insomma, se la giocano Olivia Colman per The Father, che secondo me potrebbe essere una probabile vincitrice, però potrebbe vincere, sarebbe una bella cosa, Yoon Yeo Jong, già, esatto, in Minari, perché devo dire lei è la, diciamo, la coprotagonista alla fine, fa la moglie, insomma, e mi è piaciuta molto, quindi secondo me
potrebbe essere la
sorpresa. Sì, potrebbe essere la sorpresa.
Adesso, attore non protagonista, abbiamo Sacha Baron Cohen, però non per Borat, ma per Il processo Chicago 7. Poi abbiamo Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, poi abbiamo Leslie Odom Jr. Quella notte a Miami, Paul Rassi per Sound of Metal e Lykke Stinfield per Judas and the Black Messiah. Vai.
Ok, qui è molto difficile.
Vai un po' a cuore.
A cuore ti dico Daniel Kaluuya. Cioè, okay, secondo me vincerà lui. Però non so. Non so, perché anche Sacha Baron Cohen è stato molto bravo nel processo Chicago 7. Però secondo me vincerà Daniel Kaluuya. Io di mio di base tifo sempre per Sacha Baron Cohen in qualsiasi contesto. Sì, quindi mi piacerebbe che vincesse. Però effettivamente Daniel Kaluuya è stato molto bravo. Lui comunque è un grande attore, secondo me. Quindi se lo meriterebbe l'Oscar.
Andiamo avanti. Attrice protagonista.
Oh.
Viola Davis, Marenis Black Bottom. Andra Day, The United States vs. Billie Holiday,
mm-hmm.
Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, e poi Carey Mulligan, Una donna promettente.
Ok.
Promising Young Woman.
Sì. Qui in realtà all'inizio c'era una sensazione diversa, cioè prima ancora di vedere anche gli altri film, prima che quindi gli altri film avessero un certo riscontro, io avrei detto ad occhi chiusi Vanessa Kirby in Pieces of a Woman, perché se c'è una cosa molto bella di quel film è proprio la sua interpretazione, è, diciamo, accentra tutto il film, è tutto ruota attorno alla sua interpretazione. Però potrebbe vincere Frances McDormand, anche se è stata molto brava Carey Mulligan. Quindi io di mio tiferei per Carey Mulligan,
anche se ti sta antipatica,
anche se mi vedi quanto, cioè, per dirti quanto è stata brava. Perché la sua interpretazione riesce a renderti un po' quella, diciamo, quell'atmosfera anche di, non di inquietudine, però di strano, di cringe proprio, no? Che è, il film è un po' cringe e lei è un po' ambigua, sia come personaggio, insomma, e la sua interpretazione è stata formidabile, secondo me. Però vincerà Frances McDormand.
Punto.
Punto.
Ok. Miglior attore protagonista: Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Marenis Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank, e Steven Yeun, Minari. Cavolo, qui...
Glenn di The Walking Dead.
Glenn di The Walking Dead, ma non solo.
Mi ha fatta di strada, Glenn.
Mi ha fatta di strada.
Sì, non solo. Guarda, io qui tifo con tutto il cuore per Riz Ahmed, perché in Sound of Metal è stato bravissimo. E non vincerà lui, però.
Però lo sai
cuore,
che probabilmente chi lo vincerà?
Lo vincerà Chadwick Boseman.
Postumo, perché ormai va di moda.
Sì.
Cioè, allora io una cosa che non sopporto è questa. Mi dispiace dirlo, perché effettivamente poi lui non potrà mai gioire di questa vittoria.
No,
come Heath Ledger quando vinse l'Oscar ormai da defunto.
Sì.
Non è una bella cosa.
No.
Non mi piace, perché è vero, la sua famiglia sicuramente sarà felice, tutto quello che volete, però un conto è gioirne proprio te stesso, sali sul palco, quello che è, prendi la statuetta e ringrazi. Che me la dai quando sono passato a altra vita?
Sì,
non ha molto senso.
Riconoscono la bravura, per carità, è stato molto bravo.
Ma a quel punto fai un Oscar alla carriera o un elogio quando sei lì e buonanotte. Poi non so, perché io il film non l'ho visto, magari la sua interpretazione meritava a prescindere.
Però non lo so, io ho comunque preferito Riz Ahmed, perché era anche un tipo di ruolo molto più complesso, secondo me. Cioè, Riz Ahmed è riuscito in un'impresa, secondo me, difficilissima. Comunque di raccontare un disagio che, se non lo vivi tu, il perdere l'udito se sei un musicista, cioè proprio lo scenario più drammatico possibile, che se non lo vivi è difficile anche da comprendere e da rendere. Invece te lo fa vivere sulla tua pelle, e sempre con grande delicatezza, cioè non è un'interpretazione patetica, cioè non c'è il pathos. Quindi secondo me, insomma, per questo ruolo drammatico avrebbe, cioè meriterebbe lui, però non vincerà, vincerà Chadwick Boseman. Sì.
Quindi questo è il tuo pronostico,
sì,
finale?
Sì, questo sicuramente.
Ok, andiamo avanti, che poi sono rimaste due categorie.
Sì.
Miglior regista.
Il clou.
Esatto. Miglior regista: Lee Isaac Chung, Minari. Emerald Fennell, Una donna promettente o Promising Young Woman. David Fincher, Mank. Vinterberg per Another Round, e poi Chloe Zhao per Nomadland.
Qua in realtà è difficile dire, perché
prima di tutto domanda, ognuno di, cioè, questi registi sono stati mai candidati prima? Forse Fincher, ma neanche?
Guarda, sicuramente escluderei Lee Isaac Chung, vabbè, Emerald Fennell ovviamente, perché insomma, tipo, se non mi sbaglio, anche il debutto.
Ma sai che allergia. Fennel vuol dire finocchio?
Davvero?
Sì, non so se è scritto con due... Non me lo ricordo, però comunque si chiama finocchio di cognome. Andiamo avanti.
Guarda,
Fincher, sì. Non credo, forse era... candidato una volta sola.
Controllare, mi è venuto il dubbio. Per la regia proprio non mi ricordo.
Ma secondo me in realtà allora. Sì, fu candidato per il caso di Benjamin Button e Social Network.
Ah sì, sì, dai, non sì, ce l'ha.
Quindi questa sarebbe la sua terza candidatura. Ce la farà? Mm-hmm. Per me no.
No, non ce la farà, mi dispiace.
Mi dispiace per lui.
Sì,
secondo te?
È anche vero che non è neanche uno dei suoi migliori film, secondo me.
No, quindi... anzi, il peggiore forse.
Quindi no. No, secondo me, guarda, qui è difficile, sono molto combattuta perché potrebbe vincere Vinterberg.
Mm-hmm. Come ma... la vedi la doppietta film straniero e regista?
Sarebbe potrebbe... sì.
Anche qui bella, insomma, sì. Un po' come Bong lo scorso anno. Mm-hmm.
Però ci potrebbe stare anche Nomadland.
Vabbè, tutte praticamente.
Guarda, mi sento di escludere Una donna promettente, sicuramente Mank. Quindi se la potrebbero giocare Minari, Un altro giro e Nomadland. Mi è piaciuta molto la regia di Minari. Vabbè, si è capito che tipo per Minari comunque.
Sì.
Sono molto di parte. Però no, secondo me vincerà Vinterberg.
Ok, quindi ci aspettiamo una doppietta
mi
danese.
Mi aspetto una doppietta danese, sì.
Ok, l'ultima categoria, nonché la più importante... secondo ovviamente tutti,
tutti
è miglior film, perché è l'unica categoria che tutti ricordano.
Esatto.
Allora, Promising Young Woman, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Il processo ai Chicago 7 e Sound of Metal.
Ok, qui facciamo un piccolo discorso, perché come ho detto anche prima, quest'anno insomma i film candidati secondo me erano diciamo quasi tutti nella media. E in altri anni, in altre edizioni, probabilmente non sarebbero neanche stati candidati come miglior film. Però vabbè, questo è quello che ci passa al convento, quindi giudichiamo questi film.
O forse questo è quel che passa il governo.
Il governo. Allora, io tra tutti questi film ho preferito Sound of Metal, comunque, o Minari, diciamo tra i due. Una menzione per Una donna promettente, perché è davvero un film molto originale, molto diciamo coinvolgente, ti intrattiene parecchio, non vincerà sicuramente, quindi questo lo escludiamo come vincitore. Secondo me miglior film vincerà Judas and the Black Messiah di Shaka King, però non so, avrei preferito
allora
forse...
qui domanda, perché non candidare anche Soul? E questo poi lo scopriremo, perché
esatto.
Effettivamente c'è da verificare se sia possibile candidare un film di animazione anche in questa categoria. Era successo con Up, quindi boh.
Però voglio fare una mia diciamo riflessione, perché abbiamo saltato la categoria documentario, no?
Esatto.
Detto.
Sì, sì.
C'era
infatti
comunque...
volevo ricondurti lì.
Esatto. Perché quest'anno, insomma, manca secondo me un film tra i migliori film, che è Il mio amico in fondo al mare, che è presente nella categoria miglior documentario, perché appunto è un documentario ed è bellissimo. Ma ragazzi, questo film secondo me è un capolavoro, cioè all'interno del genere documentario è pazzesco, ma anche come film di per sé, quindi anche confrontato con altri film, secondo me meriterebbe quantomeno la candidatura, perché è davvero davvero speciale. Quindi se non l'avete visto, recuperatelo, lo trovate su Netflix, quindi si vede facilmente. È sicuramente passato in sordina, perché insomma chi se lo è filato? Nessuno, come capita sempre ai documentari. Però credetemi, è uno dei film migliori dell'anno. Quindi se poi dobbiamo pensare alla categoria miglior film come appunto il film migliore dell'anno, io questo ce lo metterei. Quindi
okay.
Sì.
Tra l'altro volevo fare un appunto proprio su questa categoria miglior documentario, perché qui c'è anche candidato un film che è candidato a miglior film straniero, cioè Collective dalla Romania. E quindi chissà, forse anche questo film potrebbe
vincere.
Potrebbe vincere qui proprio per il fatto che quella categoria film straniero è chiusa praticamente,
sì.
Possiamo dirlo. Cioè quello ha già
sì,
vinto
sì,
Another
sì.
Round.
Potrebbe vincere Collective, però secondo me, non so, vabbè che Il mio amico in fondo al mare, insomma, protagonista, una seppia, dici vabbè può vincere un Oscar, però... per come è girato, insomma, per quello che trasmette, sì, dovrebbe vincere l'Oscar, quantomeno nella categoria.
Comunque in questa categoria c'è anche questo film intitolato E la gente dopo. Ma che film è, scusate?
Non lo so, non l'ho visto. Però
effettivamente il documentario è una categoria molto così...
Un po' di nicchia.
Un po' di nicchia, The Mole Agent si intitola. Non ci sono i topi come protagonista, ma un documentario. Anche qua è stato presentato al Sundance del 2020, quindi ovviamente tutto quello che va al Sundance è sempre roba buona, mettiamola così.
Alla fine anche Minari, insomma, ha vinto al Sundance e ha vinto anche altri premi, insomma, quindi ecco, forse tra i film di quest'anno è uno di quelli che non perderei. Però ricordatevi Il mio amico in fondo al mare, mi raccomando.
E come si fa a piangere per una seppia?
Ma piangi, ma perché è la storia di un'amicizia tra questo sub che conosce una seppia sott'acqua e fanno amicizia. Tu dici com'è possibile, è possibile, ma soprattutto quando lo guardi pensi, ma come cavolo hanno fatto a girare questo documentario? Ed è veramente molto emozionante.
Va bene, e con questo consiglio di Roberta finale, io direi che possiamo concludere qui.
Sì, direi, quindi poi vabbè, ci diamo appuntamento per la notte degli Oscar con una diretta che insomma sicuramente faremo, non si sa ancora con chi, però...
Con chi, se chi...
Esatto,
per chi?
Però insomma commentiamo insieme agli Oscar, vediamo se effettivamente ho indovinato. E quest'anno rispetto ad altri anni ho avuto più difficoltà, la mia palla di vetro era un po' così annebbiata. Però insomma staremo a vedere, quindi vi diamo appuntamento alla notte degli Oscar.
E poi alla prossima settimana.
Yes, ciao.